Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli, l'indicazione di Francesco all'udienza, coltivare una vita giusta e aperta ai disegni di Dio, poi il pensiero all'imminente viaggio a Cipro e in Grecia. Nella giornata contro l'AIDS il Papa chiede cure eque ed efficaci. Si chiude il pellegrinaggio della Madonna di Loreto negli aeroporti. Monsignor Dalcin ha risvegliato una grande fede. Bentrovati all'ascolto da Francesca Sabatinelli. L'esperienza di San Giuseppe insegna a guardare alle circostanze della vita alla luce della provvidenza. Il suo percorso con Maria, evidenziato il Papa nella catechesi dell'udienza generale, è un esempio per i fidanzati cristiani perché il loro amore possa maturare ed essere durevole alle prove del tempo. Il servizio di Tiziana Campisi.
Francesco, proseguendo la catechesi su San Giuseppe, approfondisce il suo essere giusto e promesso sposo di Maria. È l'occasione per rivolgere un messaggio a tutti i fidanzati e i novelli sposi, invitandoli a testimoniare un amore maturo che va oltre le logiche dell'innamoramento e capace di affrontare le prove della vita. L'esempio è offerto proprio da Maria e Giuseppe. Il Papa ricorda che Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo prima che andassero a vivere insieme e che Giuseppe, non volendo ripudiarla, decise di licenziarla in segreto, ma cambia idea, rassicurata da un angelo e la voce di Dio che interviene nel discernimento umano e che allarga gli orizzonti della vita.
Maria e Giuseppe sono due fidanzati che probabilmente hanno coltivato dei sogni e delle aspettative risposto alla loro vita e al loro futuro. Dio sembra inserirsi come un imprevisto nella loro vicenda e seppure con un'iniziale fatica, entrambi spalancano il cuore alla realtà che si pone loro dinanzi.
Al termine dell'udienza generale, il Pontefice ha condiviso con i pellegrini riuniti in aula Paolo VI le prospettive e le speranze della sua 35esima visita apostolica a Cipro e in Grecia, da domani fino a lunedì 6. Ascoltiamo Salvatore Cernuzio.
Un viaggio alle sorgenti della fede e della fraternità ecumenica, un viaggio per toccare la carne ferita di migliaia di migranti. Francesco chiede preghiere per il suo pellegrinaggio in questi luoghi simbolici del mondo occidentale, paesi, dice, ricchi di storia, di spiritualità e civiltà.
Sarà un viaggio alle sorgenti della fede apostolica e della fraternità tra i cristiani di varie confessioni.
Tra l'abbraccio alla comunità cattolica e ai rappresentanti della Chiesa ortodossa maggioritaria, insieme alle visite istituzionali, nei 4 giorni di viaggio Francesco incastonerà anche una tappa a Lesbo, epicentro del dramma migratorio che colpisce l'Europa.
Avrò anche l'opportunità di avvicinare un'umanità ferita nella carne di tanti migranti in cerca di speranza.
Da qui una richiesta espressa dall'inizio del pontificato, ma che si fa urgente in prossimità di ogni visita apostolica.
Vi chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera.
Un ramoscello di ulivo legato ad una spiga di grano rappresentano nel logo del pellegrinaggio del Papa a Cipro l'anelito alla pace e alla comunione per questo paese. Sull'isola dove Francesco resterà 2 giorni l'attesa è forte e diffusa. Antonella Palermo ha intervistato il francescano, padre Jerzy Kraj, vicario patriarcale per Cipro e coordinatore del viaggio.
Per i lavori di preparazione logistica il governo ci ha aiutato molto, è un po' mancato tempo per una preparazione spirituale, la semina viene fatta, poi la raccolta verrà col tempo.
Cos'è cambiato nel paese da quando 11 anni fa è venuto Benedetto XVI?
Sono arrivati molti migranti, le nostre congregazioni si sono costellate di diversi colori. Per il resto sicuramente la crisi di Cipro che è passata qualche anno fa, una apertura anche verso questo dialogo che continua sulla scia di Papa Benedetto.
Qual è il messaggio che la Chiesa locale vuole offrire?
Gioia ed anche impegno, il motto del pellegrinaggio, confortiamoci gli uni gli altri nella fede. Il Papa ascolterà delle testimonianze belle della Chiesa locale, dei migranti che riguardano sia la sofferenza che la speranza.
Seconda tappa di questo viaggio la Grecia, dove il Papa incontrerà la piccola comunità cattolica di rito bizantino. Felipe Herrera ha intervistato l'esarca, Monsignor Manuel Nin, raggiunto telefonicamente ad Atene.
L'esarcato greco-cattolico è in realtà arrivata ad Atene quasi 100 anni fa, come profughi, fuggendo dopo la guerra greco-turca, una comunità piccola formata da 3 realtà ecclesiali diverse, fedeli greci, abbiamo dei fedeli ucraini e abbiamo anche fedeli caldei, cioè di tradizione siriaca, cattolici provenienti da Iraq, dalla Siria, che hanno dovuto fuggire, sono anche loro profughi, rifugiati, durante le guerre che hanno colpito il prossimo Oriente.
Come vi state preparando per accogliere il successore di Pietro ad Atene?
Ci sono fatte alcune conferenze nelle due parrocchie. Noi abbiamo due parrocchie, una ad Atene e una al nord della Grecia, per aiutare a preparare i fedeli ad accogliere il Vescovo di Roma, quindi un'accoglienza direi ecclesiale, non soltanto festiva, ma soprattutto sentire che il Vescovo di Roma che viene a confermare la nostra fede, a confermare le nostre chiese, anche nella carità. Nei fedeli c'è un entusiasmo per questa visita del Papa, certamente.
Le dosi del vaccino Pfizer contro il Covid per i bambini saranno pronte dal 13 dicembre, lo ha annunciato oggi la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha anche ringraziato il Sudafrica per la tempestività con la quale ha avvertito la comunità internazionale su Omicron, ritenuta dall'OMS ad alto rischio. Non conosciamo tutto della variante, ha quindi detto von der Leyen, ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati, è una corsa contro il tempo. Sono circa 30 le vittime, la maggior parte delle quali bambini tra gli 8 e i 15 anni, dell'affondamento di una barca sovraccarica avvenuto nel nord della Nigeria, 13 le persone che ancora risultano disperse, 7 i sopravvissuti. Basta con le deprecabili manifestazioni di cancellazione della memoria e di odio contro gli ebrei, lo affermano i vescovi italiani nel messaggio per la 33esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei il prossimo 17 gennaio. Un'occasione importante per i cristiani, sottolinea la CEI, per curare il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica. Come ha ricordato all'udienza generale il Papa, oggi si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS, una malattia che colpisce ancora tanti nel mondo con profonde disuguaglianze nell'accesso a cure efficaci. A servizio dei malati di HIV ci sono in particolare i camigliani, che oggi ricordano fratello Leonardo Grasso, morto lo scorso anno in un incendio appiccato ad una struttura sanitaria in Sicilia. Il servizio è di Amedeolo Monaco.
È passato quasi un anno dalla tragica scomparsa di fra Leonardo Grasso, che ha vissuto per 25 anni nella tenda di San Camillo per assistere chi è stato colpito dalla piaga dell'AIDS. Fra Carlo Mangione, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dei Camigliani.
La sua era una testimonianza molto silenziosa, era padre e madre in quella comunità, cucinando, rassettando, assistendo gli ammalati. Possiamo dire ecco una santità della porta accanto.
Da circa 28 anni nella diocesi di Acireale si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS il 1 dicembre. La tenda di San Camillo ha accolto malati che oltre a vivere la malattia vivono la non accoglienza, il rifiuto a volte anche da parte dei loro familiari, ancora fra Carlo Mangione.
Le loro esperienze di vita tante volte sono esperienze di strada, però dove c'è anche una ricchezza di valori, ricchezza di solidarietà, ricchezza di fraternità.
Domani la chiusura del pellegrinaggio della Madonna di Loreto negli aeroporti, a conclusione del giubileo lauretano il prossimo 10 dicembre. Due effigi della patrona universale di tutti gli aeronauti hanno sostato in quasi 2 anni negli scali italiani e internazionali, portando conforto nel tempo difficile della pandemia. Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo prelato e delegato pontificio di Loreto.
La Madonna, anche tramite questa grande pellegrinanza, questo ha risvegliato una grande fede. Possiamo interpretare anche in questi eventi quasi un messaggio. La Madonna, il Signore, la grazia di Dio, si fa strada da sola. Da parte nostra ci deve essere tutto l'impegno per accoglierlo, per promuovere questo incontro, però poi è la Madonna stessa che raggiunge il cuore, vola, ecco, ha preso il suo volo ed è andata al di là di tutti gli ostacoli che ci potevano essere. In questo momento difficile non ci abbandona. Ci invita a far salire a bordo della nostra vita il Signore Gesù. Questo era il messaggio del Giubileo e questo si è realizzato in tanti modi, in tante maniere, da ogni parte del mondo.
Ed è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con le trasmissioni della Radio Vaticana.